Radio Emilia Romagna, racconti d'autore. Passar la vita a Joel Cad.
Passo un marere, rere, rere, vede la marere. Halle bile, tengo sono chuca. Passo un marere, rere, rere, vede la marere.
Volevo capire come è arrivata a Joel Cad e perché questo villaggio piuttosto che un altro.
Non avevo nessuna preclusione, non sapevo cosa dovevo fare, come sempre, non sapevo cosa mi sarebbe già dato fuori, ero solo per muovermi, come quelli che sono con vanno in giro con le carovane. Io devo fare queste cose così, se no non sto bene.
Che cosa l'ha fatta innamorare di Joel Cad?
Che perché loro mi piaceva molto che si dicessero sei il cuore in pace, ecco. Io non ce l'ho e le invidiavo molto. Anzi, mi sembravano delle persone serie, ecco, buone, mi piacevano per quello, no? Cosa che per me è inaccessibile.
Ni ma le beke fasunaro gordu ko daw dinale tete dinale rai dinale fon.
Come dice Gianni Celati nella brevissima intervista che precede la nostra lettura del suo ultimo libro, perché venire a Joel Cad? Perché in questo sperduto posto nella savana del Senegal le persone hanno il cuore in pace e io non ce l'ho. La vita a Joel Cad è la cerimonia della vita che passa, con immagini di tutte le ore del giorno, finché viene la sera. Questo è anche il film che Celati è andato a girare laggiù. Taccuino numero 1. Passar la vita. Gennaio 2006. Quello che scriverò sono osservazioni sul modo di passare la vita in un piccolo villaggio africano, piantato nella grande savana che va dagli ultimi quartieri di Dakar al confine settentrionale del Senegal. Vorrei che tutto apparisse meno romanzesco possibile, perché non se ne può più di queste vite da romanzo a cui dovrebbe somigliare anche la nostra. Qui non c'è niente che possa attirare le frettolose chiacchiere dell'attualità. Giorno per giorno passa la vita e basta. Io mi ritrovo con 11 taccuini scritti in fretta, spesso illeggibili, senza nessun ordine. Sono appunti su aspetti che mi sono diventati familiari in questa parte del mondo, con elenchi di parole Wolof, discorsi scritti in fretta, figure di amici con cui ho vissuto in queste terre, idee per un film sul villaggio di Joel Cad e frasi che non so chi le abbia dette. Scrivo in una capanna nel cortile di Mandiaye Ndiaye. dove torniamo da 3 anni per fare il film sulla vita del villaggio e sulla commedia che Mandiaye ha scritto. Quest'anno sono arrivato a Diolkhad da solo, senza la troupe, cioè senza Lamberto Borsetti e Paolo Muran, che hanno ritardato la partenza. Le riprese e il montaggio sono durati a lungo e sono finiti. Questa volta veniamo per mostrare agli abitanti il film girato negli ultimi 3 anni in questi paraggi. Vogliamo anche costruire un grande schermo in mezzo alla savana, dove proiettare il film quando scende la sera. Nel cortile di Mandiaye. Mattina fresca, in una capanna nel cortile di Mandiaye Ndiaye, che può accogliere un centinaio di persone. Qui Mandiaye fa le prove della sua commedia. La capanna è in disordine, soprattutto sul lato di Mussaka, mio compagno d'alloggio, perché sul suo letto è sparsa una piccola biblioteca che lui si porta sempre dietro. Sono opuscoli con poesie del santo Amadou Bamba, fondatore della confraternita del Murid. Poi un libro scritto a mano in caratteri arabi con le storie dei santi Murid, che Mussaka va a cantare in giro. Poi ci sono fogli fissati ad una tavoletta. Quando ha un momento libero, si mette a riempire quei fogli con versetti del Corano. Versetti che, tagliati a listelli, diventano medicine per chi ha la fede. Poi sul letto c'è il grosso volume del Corano, a fascicoli sparsi, tenuti insieme con un elastico. È il suo libro di lavoro e di meditazione, e ai piedi del letto c'è il tappeto su cui prega, con il disegno della moschea di Touba, la città santa del Murid. Le vicine di casa vengono spesso a spiare cosa succede nella nostra capanna, con tanti libri o fascicoli, attratte dal fascino della carta stampata. Ecco il mondo di Musaka, col quale ho condiviso i sonni ed i risvegli, i suoi borbottii nel dormiveglia e la cantilena della sua preghiera nell'alba, quando si è già alzato e lavato in cortile, e uscendo lo trovo là fuori, che fa scorrere il suo rosario accovacciato per terra, mentre io ho un gran freddo e non so cosa fare. Strambe conversazioni. Sono 3 anni che torno a dormire qui, in questa capanna nel cortile di Mandiaie. Il primo anno Musaka dormiva nella capanna accanto alla mia e io lo sentivo alzarsi alle 5 per fare le preghiere, le abluzioni, gli inchini sul tappeto con la fronte che tocca terra, poi restare in meditazione oppure mormorare sgranando il rosario. Mentre lui pregava, io mi riaddormentavo, essendo quello l'unico momento della notte con un po' di fresco sotto la zanzariera. L'anno scorso Mandiaie ci ha messo a dormire nella stessa capanna e non c'era più quel muezzin che ci svegliava alle 5 con strilli interminabili da raucedine acuta. Musaka si è fatto prestare una sveglia e dopo, col suono della sveglia, non riuscivo più a riaddormentarmi, così restavo ad ascoltarlo pregare. Ma mi piaceva ritrovarmi ogni mattina a scambiare saluti con lui, anche se non ci capiamo, perché lui parla solo Wolof. Poi, un giorno, mi ha chiesto di scrivergli delle frasi francesi. Io l'ho fatto, ma lui non sa leggere l'alfabeto latino, sa solo quello arabo. Così andava in giro con il foglio a farselo leggere da qualcuno. Poi l'ha messo sotto il cuscino, conservandolo con cura, ma dimenticando le frasi. Ora, non so come abbiamo cominciato ad avere l'impressione di capirci, mescolando gesti e parole Wolof, frasi francesi e altri suoni imprecisati. Naturalmente, se c'è Mandiaie a farci da interprete, tutto fila via bene e parliamo con la sicurezza di capirci. Ma se siamo soli, si sentono strani dialoghi nella capanna. Le nostre conversazioni diventano così confuse che a un certo punto dobbiamo correre in cerca di qualcuno che ci spieghi cosa stiamo dicendo. E qui, dopo mezz'ora di chiacchiere, vengo a sapere che lui sta parlando di un argomento del tutto diverso da quello che io credevo fosse il mio, mentre lui aveva preso i miei contorti discorsi per altra cosa.
Le jour se lève comme tous les jours sur mon camion et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage.
Moi, Billy Colo, net à fait. Moi, Billy Colo, mani. C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Économique, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic, c'est la panique en Afrique. Panique en Amérique, panique aux fanatiques. Tac-tic, tac-tic, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic.
Bébé, yala, 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 yala. Kademi, c'est où, fana. Ebe yala yala, kayala yala, kamali fara. Ebe yala yala, kayala yala. Mwabili kolondigi, ika feremine. Mwabili kolondigi, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine.
Kuru, sigirati, alimati, bon, bon. Kuru, sigirati, alimati.
Un giro in carretto nella savana. Questa stagione si chiama hivernage, di solito calda, ma il ciclo delle stagioni sembra cambiato e nelle ultime notti ho dormito tutto vestito per il freddo. Oggi io e Musaka abbiamo fatto un giro col carretto nella savana. Lui canticchiava, guidando il cavallo con aria rilassata, una gamba stesa sulla stanga del timone. Di profilo vedevo come è dimagrito ed invecchiato da quando ci siamo conosciuti. La linea della sua barba intorno al viso adesso è piena di riccioli bianchi. Siamo arrivati ad un accampamento di Pearl, una ventina di persone con i loro greggi di pecore e mandrie di vacche. 7 o 8 capanne piccole e molto sommarie rispetto a quelle nei villaggi. Le costruiscono in poche ore con canne intrecciate, poi le abbandonano. I Pearl sono un popolo di pastori itineranti e se ne vedono moltissimi tra Senegal e Mali. Con le loro mandrie, il loro nomadismo che li mantiene indipendenti, i loro miti, raccolti dal grande tradizionalista Hampate Ba, sono tra le etnie dell'Africa occidentale con un retroterra più vasto, più complesso ed antico. D'estate ce ne sono sempre che attraversano la nostra zona, andando verso sud in transumanza, e di notte si vedono i loro fuochi nella savana. Questi, invece, arrivano qui dopo i raccolti. Si installano per qualche mese nel territorio dei Serer, creando quei loro grandi orti a forza di acqua cavata dai pozzi. Oggi stavano annaffiando pianticelle appena nate. Musaka è andato a parlargli, in modo discreto, senza fissare gli occhi sulla gente. E quando loro hanno sentito che ha un cognome Pearl, sono scattati i sorrisi, le domande. Intorno c'erano ancora tracce della raccolta del miglio, stoppioni calpestati, sabbia con immondizie sparse, tra cespugli di ginepro e sommacco, il cielo a nuvole grigie come un mare in movimento. Tornando al villaggio pensavo al miracolo di questi posti, dove ancora non sono arrivati eserciti, né venditori di armi, né predicatori con voce furiosa, né aerei, né astronavi. E ho visto un bambino Serer, alto poco più di 1 metro, che portava al pascolo, da solo, una mandria di vacche.
Vedute di Jol Kad. Villaggio Wolof di 200 abitanti, con una scuoletta dipinta d'azzurro, una moschea a casotto con molte screpolature, 4 pozzi, di cui uno chiuso. La sua pianta si riassume in 3 larghe strade di sabbia da nord a sud, intersecate da 2 strade da est a ovest, più vari vicoli trasversali. I limiti dell'abitato sono segnati dai cortili cinti da siepi o da stuoie di canna, ed in ogni cortile ci sono dalle 3 alle 5 capanne per abitare, per dormire, per gli attrezzi, per le riserve. Nelle strade circolano galline, capre, cani, tortore, uccelli locali con becco ricurvo, grosse lucertole con la pancia bianca che passando muovono il capo a scatti di qua e di là, come per tener d'occhio la situazione. La maggior parte degli uomini è a lavorare a Dakar o altrove, per cui gli incontri quotidiani sono soprattutto con donne, di solito molto cordiali, moltissimi i bambini. Vagano a grossi branchi, schiamazzando e facendo capriole impastati di sabbia. La base di sussistenza è la coltivazione del miglio e delle arachidi, lavoro che impegna per 6 o 7 mesi all'anno. Diol Kad è un posto così poco considerato che non esiste su nessuna carta geografica e gli amministratori regionali hanno perfino deviato un fiumiciattolo che gli passava accanto. Le donne o ragazze devono lavorare tutta la mattina per tirar su dai pozzi acqua sufficiente ai bisogni domestici. La corrente elettrica è arrivata al più vicino villaggio Serer, ma non a Diol Kad. Ed è come se lo Stato senegalese avesse perso memoria di questo lembo di terra, dato il suo scarso interesse economico. Ma proprio per il suo isolamento in una specie di limbo in mezzo alla savana, qui la vita scorre lenta e pacifica, con una tranquillità dovuta anche al fatto che gran parte degli uomini sono assenti, mentre le donne hanno un modo più leggero di trattare la gente. È un villaggio guidato soprattutto dalle donne.
Your rose, my word, sick. Bull, my jay, grow. Chapel, man.